È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Dal Salone Libero di Torino, buonasera, buonasera la Zanzara, 800 24 00 24. Ciao, abbiamo qui un grande ospite, salutiamo anche i telespettatori di TGcom 24 in diretta anche oggi da Torino. L'ospite lo potete vedere voi che siete in televisione, eccolo qui, l'avete sicuramente riconosciuto, però prima iniziamo con la politica italiana, perché ci sono dei signori del centrodestra i quali adesso dicono che vogliono controllare provvedimento per provvedimento quello che fa Monti, perché prima che cosa bisognava fare? I provvedimenti non bisognava controllarli? Il tuo amico Cicchitto per primo.
No, perché bisogna cominciare Cicchitto. Con il mal di stomaco, come la
Cicchitto.
Non c'è dubbio che per quello che ci riguarda noi appoggeremo il governo Monti, però facendo un'analisi provvedimento per provvedimento e tenendo conto dei riflessi che questo ha sulla società italiana e specialmente sulle piccole imprese, artigiani, commercianti, professionisti e anche il lavoro dipendente qualificato.
Io non ho capito perché prima di adesso i provvedimenti non bisognava controllarli per avere comunque un'idea di quali riflessi potessero avere. Vabbè, Brunetta, io sento la gente sull'autobus.
Ma non è mai andato in autobus, no,
aspetta, fammi sentire. Basta fiducia cieca a Monti.
Siete mai andati in giro per strada sugli autobus e sentire cosa pensa la gente del governo Monti? Io quello che sto dicendo, io ho votato la fiducia Monti 15 volte. E non voterò più la fiducia se il governo Monti continuerà a fare cose sbagliate.
Ma tutto il partito la segue in questo, secondo
assolutamente
lei?
Assolutamente sì.
Però sugli autobus io penso che voi non ci possiate più salire.
Lei ci va sugli autobus? Certo.
Perché a voi vi menano.
Lei ci è andato. Qual è l'ultimo autobus che ha preso?
L'ho preso in una città che non era... L'ho preso a Padova.
Ah?
A Padova.
A Roma lo deve prendere. Cioè, chi...
Va bene. E andiamo a sentire però l'annuncio...
La scena di Brunetta sull'autobus a Padova, te la immagini o no?
L'annuncio di La Loggia, dell'ex ministro La Loggia. Berlusconi farà qualcosa di geniale. Sentiamo,
Ma davvero?
E dice così, che ne so.
Ma certamente molto molto insoddisfacente.
Ma come mai?
La botta c'è stata, ci riorganizziamo e partiamo.
Lei conosce Berlusconi da tanto tempo, no?
Sì.
Che farà Berlusconi, secondo lei?
Ma qualcosa di geniale, come sempre, la tirerà fuori.
Siamo in attesa, vi ricordate Alfano che cosa aveva detto prima delle elezioni? No, aveva detto che Berlusconi avrebbe fatto la cosa più straordinaria, ci sarebbe stato un grandissimo annuncio. Però, insomma, una delle protagoniste di questi giorni, oggi entrata in un'aula di tribunale, è la signora Minetti. Io devo dire la verità, l'abbiamo presa in giro in questa trasmissione perché è normale che sia così. Di fronte ai giornalisti, di fronte al tribunale, è andata a testimoniare, beh, insomma, signori, secondo me questa signorina ha le palle. Cioè, si confronta, è determinata, imperturbabile, circondata da giornalisti, da questa muta di giornalisti che la vogliono intervistare. Io vi dico, mi sto quasi mettendo dalla parte sua. Comunque dice no alle dimissioni, sentiamo.
Hai pensato di lasciare la politica, di dimetterti?
No, neanche.
Non sono imbarazzata per quello che leggo, per quello che sento nell'intercettazione, anche perché le conosco.
Se gli piace così.
Sei un po' imbarazzata per questa...
No, assolutamente no, imbarazzata proprio no.
Perché?
Perché no? Non mi vergogno di niente.
Che vi devo dire? Io la penso così, Parenzo non la penserà così sicuramente, però la notizia di oggi, cari ascoltatori, è sicuramente questo tentato suicidio, sembra, di Provenzano. Adesso, prima di presentarvi l'ospite, parleremo di questo e di altro, di Bernardo
ospite,
Provenzano a Parma.
Io
voglio rivolgere a voi una domanda molto semplice. So che il dottor Grasso, che è qui con noi, non sarà d'accordo, ma voi avreste versato una lacrima, e dico una lacrima, se questo tentativo di suicidio fosse riuscito, alzate la mano voi, chi è che avrebbe pianto? Chi è che avrebbe pianto?
Nessuno.
Chi è che avrebbe avuto
nessuno
pietà dell'uomo? Nessuno alza
uno,
la mano.
Uno, almeno uno. No, la signora si sventola lì.
È con noi Pietro Grasso, buongiorno, buonasera.
Buonasera a tutti.
Autore. Capo della procura antimafia, avanti,
autore.
Dillo tu, come al solito.
Spelling e Kuffer, alla marchetta faccio io?
Sì, allora,
facciamo con la voce giusta. Spelling e Kuffer, Pietro Grasso, procuratore nazionale antimafia, liberi tutti, lettera a un ragazzo che non vuole morire di mafia, solo 15 euro a favore di Camera. Abbiamo fatto tutto, no? Va bene così?
No, devo dire, anche tu sei un autore a Spelling e Kuffer, dunque sì, hai fatto una doppia marchetta.
Imbarazzato per la marchetta,
Sì, ma noi siamo fatti così. Senta, però mi dica la verità, lei avrebbe, si sarebbe disperato per la morte di Provenzano? Sì.
Una lacrima l'avrebbe versata.
Guardi, io forse una lacrima no, però non dobbiamo perdere il contatto con l'umanità. Io devo dire che nella mia carriera ho incontrato parecchi mafiosi e ho interrogandoli in carcere e devo dire che non bisogna mai perdere di vista l'uomo che c'è comunque dietro qualsiasi criminale, qualsiasi delinquente.
Cioè anche Provenzano ha una sua umanità da rispettare?
Sì. No, io certo, come uomo certamente sì, come criminale no, è responsabile, ritenuto tale per tutti i crimini che ha fatto.
Ma prova pietà per lui, per le sue condizioni fisiche di adesso che sono molto precarie, prova pietà?
Sono le normali condizioni di chi è malato, ci sono tanti malati nel mondo, negli ospedali, ci sono, addirittura abbiamo creato i tribunali per i malati, cioè per quelli che subiscono dalla sanità delle ingiustizie.
Cioè non prova nessuna pietà, insomma, per lui che è in queste condizioni così,
no,
così provo, disastrate.
No, io provo pietà da un punto di vista umano, da un punto di vista criminale, tutta la mia vita professionale è stata tesa per portarlo in quella condizione, cioè per catturarlo e fargli avere l'ergastolo, il carcere a vita.
Ma per le condizioni in cui è, dovrebbe uscire da quel carcere, secondo lei? Da quelle condizioni del 41 bis?
Questo lo può decidere solo un medico e dei sanitari, e ultimamente una perizia medica ha stabilito che capace di intendere di volere, che può stare in carcere.
Dunque deve rimanere in carcere, deve rimanere
in carcere curato, però.
Vabbè, certo, chiaro. Deve rimanere al 41 bis.
Sì. Ancora sì, certo.
Ma che uomo è Provenzano? Cioè, un uomo che va dalla seconda elementare, ma lei mi diceva prima fuori onda che è un uomo di straordinaria intelligenza.
Straordinaria
intelligenza, criminale, sì.
Certamente, ma io ho incontrato tanti uomini che hanno scelto una strada e forse se fossero andati in un'altra strada della legittimità, della liceità, sarebbero sicuramente emersi.
Cioè avrebbe costruito grandi cose.
Certamente, un manager che riusciva a gestire tutti gli appalti della Sicilia e a mettere tutti d'accordo, a creare una strategia nuova per Cosa Nostra, quella della sommersione, dell'invisibilità. E lei pensi che oggi abbiamo difficoltà a far condannare le persone perché col carcere a vita, che è quello che poi definitivamente mette un mafioso in carcere, proprio perché lui in tutto il suo periodo di gestione non faceva più commettere omicidi eclatanti. Per cui puoi condannare solamente per l'associazione per delinquere, fanno un po' di anni in carcere e poi escono.
Senta una cosa, ma
quindi siamo in difficoltà sotto questo profilo,
sembra
strategia
assurdo,
ma è così.
Lei ci crede a questa storia del suicidio oppure no, oppure una messa in scena?
Alfano dice che è una messa in scena.
Ma io sono abituato a ragionare, a dedurre da fatti concreti. Siccome
più o meno
ancora
dalla sua sensazione.
No, io sempre non vado per sensazioni, io ho bisogno di fatti concreti, e siccome sono ancora indagini in corso, c'è l'accertamento dei fatti. Intanto sapere se è un sacchetto o non è un sacchetto, se è un sacchetto di plastica per le macchinine, non so, qualcosa del genere.
Ma perché ha il suo sacchetto dentro in cella? Com'è possibile questa cosa?
È possibile perché i sacchetti non vengono forniti solo a chi appunto ha manifestato forme di depressione o forme di...
Però è una delle prime cose con cui uno si può suicidare, è possibile che proprio un sacchetto di plastica dentro una cella?
Ma io...
ora non ce la vedere, più.
Si potrebbe mettere in testa senza suicidarsi, non è detto che non si suicida.
E che se fa il cappello Provenzano col sacchetto di plastica?
Senta, ma glielo toglieranno?
Cosa? Sì, gli hanno già tolto,
gli toglieranno, no,
certo, gli hanno, non gliene daranno più sacchetti di plastica, solo di carta, penso.
Senta, non potrebbe essere un segnale, qualcuno ha detto potrebbe essere un segnale questo, questo tentativo di suicidio, se è tentativo di suicidio.
Ma io non riesco a percepirlo se è un segnale, poi si chiarirà con, in seguito. Per adesso non ha bisogno di fare segnali, se per caso, come qualcuno ha detto, io capisco a cosa allude, se vuole collaborare con la giustizia, lui basta, non c'è bisogno di fare segnali.
No, la
basta
giustizia, che... al mondo esterno.
No,
i suoi...
no, no, assolutamente. Dico, io, come descrivo nel libro, un incontro con Provenzano, nel momento in cui viene arrestato Provenzano, alla squadra mobile di Palermo, lui stava lì in piedi e io mi trovo a passare. Siccome avevo fatto delle indagini su di lui e sapevo che era sofferente per un tumore alla prostata, era stato operato a Marsiglia, avevo inseguito le indagini fino a Marsiglia per cercare di catturarlo, lì riuscì a catturare soltanto un pezzetto di Provenzano, cioè il reperto medico su cui feci fare il DNA e poi... ma quindi sapevo che era ammalato e gli dissi ha bisogno di qualcosa e lui mi disse in effetti dovrei fare un'iniezione che serviva per evitare il, il tumore alla prostata che prendesse ancora più. Naturalmente chiamai il personale sanitario, la polizia per cercare di, nell'attesa che si risolvesse la situazione, non seppi trattenermi dal fatto di fare un tentativo e dire senta, ma io sono siciliano come lei, sappia che io sarei disponibile a fare qualsiasi cosa per il bene della mia terra, come lei. Al che lui rimase un po' interdetto, perché il mio era un messaggio un po' mafioso, insomma, nel senso che...
Cioè lei ha dato un messaggio mafioso a Provenzano, a rubare a casa dei ladri,
certamente.
Come si dice a Roma.
Allora lui, senza mostrare nessun segno di accettazione o di gradimento di quello che gli avevo detto io, aveva paura che potessi prendere un segnale come una accettazione di un'eventuale collaborazione, mi fa sì, ma ognuno secondo il suo ruolo, come dire tu fatti il capo all'antimafia, continui a farmi il mafioso, arrivederci.
Allora oggi su internet quindi, si sono scatenati,
avrebbe avuto l'occasione
per collaborare,
per collaborare. Se dovesse venire sa che io sono disponibile,
appello,
e questo è un mezzo appello, insomma, sono se dovesse essere un segnale sa che siamo disponibili.
Ma si può ascoltare da 41 bis Provenzano
la radio penso
speriamo che sia sintonizzato su Provenzano. Allora
e comunque
in ospedale credo
non lo so, l'ospedale ha portato sempre in cella,
sempre in cella. Siamo come lei, siamo
come lei. Bene, bene, eccoci qui, Salone del Libro di Torino, diretta della Zanzara, buonasera, buonasera, un applauso, grazie.
L'applauso era per il dottor Grasso, ovviamente, non per noi.
Perché dovrebbe essere per il dottor Grasso? Non ho capito. No, assolutamente no. Sono uscite delle cose di un cinismo spettacolare su Twitter, sì, moltissimo, anche sul tentato, vero o falso che sia, suicidio di Provenzano. Alcuni sono veramente eccezionali. Strano che nessuno abbia dichiarato che Provenzano si è suicidato a causa di Equitalia. Questa è bellissima. Provenzano, non hai mai sbagliato un omicidio in vita tua. A chi vuoi darla a bere, pure questa non è male. Ma la più straordinaria sono due. Non ci sono più i sacchetti di plastica di una volta.
Questa non è top,
Provenzano tenta il suicidio. Bene, bravo. 41 bis. 41 bis. Faccia pure lei una battutina su Provenzano. Che le viene su questo tentato di suicidio?
Ma dai, Provenzano, cerca di risolvere un po' di misteri di questa Italia che noi non riusciamo ancora a comprendere.
Dacci una mano.
Collabora. Perché lui è stato al centro, secondo quello che sappiamo, di tanti misteri d'Italia. Sì. E forse, visto che non riusciamo a avere pentiti fra le istituzioni, continuiamo ad averli magari fra i mafiosi.
Ho capito, però ormai manca poco, perché non credo che avrà molto da vivere, secondo quello che sembra, no?
E perciò bisogna sbrigarsi.
Ma poco da vivere, sul serio, poco da vivere.
Beh, gravemente ammalato, e poi per collaborare bene occorre che anche la testa, la memoria, i ricordi sia lucido.
E non è più lucido,
poco. Non lo so, perde poco, bisogna vedere un po'. Perché
però ancora può dare una mano da questo punto di vista.
Speriamo.
Che ne so.
Senta, ma io ho una cosa che mi angoscia moltissimo.
Che
perché
ti
tutti,
angoscia?
Tutti i governi italiani dicono sempre noi abbiamo fatto tantissimo per combattere la mafia. Ma il governo Berlusconi, lei gliel'avrebbe dato un premio speciale nella lotta antimafia?
Beh, devo dire che onestamente abbiamo avuto una legislazione che ci ha aiutato nel sequestro e nella confisca dei beni. Nel momento in cui E io dissi al ministro Alfano, al ministro della giustizia, che Falcone nel creare la direzione distrettuale antimafia, la procura nazionale antimafia che io dirigo, aveva omesso di inserire la legge Rognoni La Torre che sequestra i beni ai mafiosi tra le competenze delle direzioni distrettuali antimafia. Allora, no, non è tanto complicato. Adesso le indagini che fanno gli specialisti dell'antimafia vengono utilizzate anche per sequestrare e confiscare i beni. Questo che cosa è successo? Che ha fatto salire moltissimo i beni sequestrati, sono arrivati in 3 anni e mezzo a qualcosa come 40 miliardi
quindi
di euro.
Premio
di
speciale ad Alfano Berlusconi per la
premio
della mafia.
Speciale, certo.
Se, sembra una battuta, ma non è così.
No, no, è così.
Grazie, 2 punti premio speciale ad Alfano e Berlusconi per la lotta alla mafia.
Su questo lato.
Sì. Su De Nutri, che diciamo?
Sulle altre cose le avevamo chieste per poter avere ulteriori strumenti come l'autoriciclaggio, le norme sulla corruzione, un aggravamento dei reati fiscali.
Il premio quindi, Berlusconi glielo dà per la lotta alla mafia.
Per questo aspetto senz'altro, per il resto ancora aspettiamo. Ma diciamo...
Senta, adesso le faccio la domanda, lei non risponderà mai. A Palermo lei per chi vota?
Io voto è segreto e però, siccome no, io ritengo che un magistrato non debba far conoscere le sue preferenze politiche, perché altrimenti ogni volta che si occupa di fatti che possono coinvolgere la politica, i cittadini etichettano quel magistrato. Quindi io ritengo che avendo le mie idee, nessuno le deve sapere. Guardi, le voglio rivelare una cosa.
Sì.
Mia moglie, quando si è andati a votare per il sindaco di Palermo, mi ha chiesto perché votate?
Manco sua moglie
non
detto.
Te lo dico,
no,
perché il voto è segreto.
Ma questa è bellissima.
E poi sveliamolo, possiamo svelarlo. Sua moglie, che è qui seduta in prima fila e alla quale facciamo un grandissimo applauso.
Ma che c'entra? Perché
non voleva, voglio svelarlo, non ci sono segreti alla Zanzara. Non voleva che il dottor Grasso partecipasse alla televisione. Dice: guarda che quei due lì sono due cialtroni, poi ti mettono nel mezzo.
Cialtroni non l'ha.
E invece la grande sfida di Grasso sfida la moglie, questo è il titolo. Grasso sfida la moglie, combatte la mafia e combatte la Zanzara. Possiamo dire così?
Io sono uno
ma a cui manco piace... sua moglie l'ha detto, no, manco sua moglie l'ha detto per chi vota.
No, io, a me piacciono le sfide, perciò sono
ma
qua.
Ma scusi,
no?
Ingroia che va a parlare dal palco di un partito, lei ci sarebbe mai andato?
No.
Ha sbagliato?
Ha sbagliato un po'.
Certo.
E lei che consiglio gli dà? Entrare in politica o no? O tieniti lontano dalla politica?
No, se uno vuole fare politica è giusto che faccia politica nei luoghi e nei modi giusti.
Ma ha perso un po' di
ma fare politica utilizzando la propria funzione mi pare una deviazione da quella che è la funzione istituzionale.
Ho capito, ma gli consiglia di fare politica oppure no?
Sì,
era larga.
No, no, è tagliatissimo.
È tagliatissimo.
È più portato a fare politica che non il magistrato.
No, questo non sa fare l'uno e l'altro. Senta, però 30, deve scegliere.
Abbiamo 30 secondi, ma l'allenatore del Palermo, lei che è grande tifoso, chi lo fa?
Ma
Grasso, no?
No, magari.
Come Zamparini lo vuole fare?
No, io vorrei che lo facesse Zamparini.
Addirittura.
Sì.
Perché
se ne intende di calcio e ne capisce, è solo che non ha il tempo per allenare la squadra. Avrebbe bisogno di un preparatore atletico durante la settimana. E poi la strategia sul campo la potrebbe fare lui. Sì. Ve lo assicuro.
Grazie,
Grasso.
Eccoci qui, 800 24 00 24. Fra poco vi faremo riascoltare, cari ascoltatori, sempre in diretta dal Salone del Libro di Torino. Buonasera.
Buonasera Torino.
Vi faremo riascoltare che
torinese
cosa?
Torinese falso cortese, sai come dice.
Ecco la stronzata di Parenzo, ancora non c'era stata, sono le 19:18, è arrivata adesso.
E anche altre del concerto.
Allora, i luoghi comuni, tu sei specializzato nei luoghi comuni, no. Però non mi fare arrabbiare, aspetta. Fermo. E vi faremo riascoltare il litigio quasi caldo ormai tra qui presente Parenzo e una sorta di nazifascista, un professore avvenuto ieri proprio qui alla Zanzara. Intanto i titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Gli anarchici informali rivendicano l'attentato al dirigente Ansaldo Adinolfi e promettono altre azioni. I magistrati confermano, possono colpire ancora. Monti, nessuna manovra aggiuntiva, partiti fondamentali, ma il governo fa ciò che è nell'interesse del paese. Napolitano, spero in una nuova coesione nazionale. Il governo vara il piano anticrisi per il Sud, oltre 2 miliardi per anziani, giovani, infanzia e imprese che investono in occupazione e innovazione. Berlusconi, voteremo solo misure che ci convincono, basta rigore. Solo ieri il Cavaliere aveva ribadito sostegno a Monti, rischio paralisi in Parlamento. Per l'Italia previsioni negative dall'Unione Europea, vanno ancora male prodotto interno lordo e occupazione. Grecia, le banche centrali hanno valutato l'ipotesi di uscita dall'euro. Equitalia, irresponsabile darci la colpa per suicidi e proteste. Un gruppo di manifestanti dall'assalto alla sede di Napoli, lancio di pietre, scontri e feriti. E Nicole Minetti in aula al processo Ruby. Non provo né vergogna né imbarazzo, non mi dimetto. La testimonianza dell'amica ad Arcore, serata allucinante.
Hanno protestato mandandoci delle mail perché dicono non dovevamo invitare il professor com'è che si chiama, Pallavidini,
non pronuncio neanche il suo nome,
un professore di
professore.
Liceo qui di Torino, noto per alcune frasi molto pesanti. Ha iniziato così ieri da noi, in questo modo, per chi non l'avesse ascoltato. Sentiamo, i gay non sono normali, vabbè, ma questo qua insomma la cosa minore forse.
Non è l'unico che lo dice, diciamo, purtroppo. Il professore addirittura ha scritto sul suo Facebook che voleva andare a sparare davanti alla sinagoga, ha scritto contro i gay, è indagato per istigazione all'odio razziale.
Io ribadisco contro i gay.
Che c'ha contro i gay?
Sono contro natura e creano disordine sessuale, disordine morale all'interno delle...
Ma le hanno mai fatto una perizia psichiatrica lei? No, sì. Lo chiedo con rispetto.
No, mi hanno fatto una perizia psichiatrica.
Ma come è andata questa perizia?
No, non lo so.
Bisognerebbe vedere un referto.
Poi dichiara: sono fascista e Hitler è un grande statista. Rimandiamole, facciamo ascoltare, poi si arriva al clou,
Ho scritto anche molti libri.
Molti libri, ne sta scrivendo qualcun altro adesso?
Ne sto scrivendo.
Su chi, di grazia?
Storia dell'Italia mussoliniana, sì. Dal sottotitolo Fascismo o fascismo.
Ma lei è molto fascista?
Io sono fascista.
Sì, fascista.
Sono un fascista rivoluzionario.
Dice così, con questa faccia così, fascista.
Esatto, sono un fascista rivoluzionario, sì. Orgoglioso di esserlo, e mi rifaccio ai principi della socializzazione e della Repubblica Sociale, sì. Italiana.
Sì, Hitler, chi è il signor Hitler?
Hitler è uno dei più grandi statisti.
Lei è uno dei più grandi coglioni che esistono. Ma se glielo dico proprio veramente con
anche
rispetto.
Lei è un coglione.
Cioè, se, ma, guardi,
è anche di religione ebraica il signor,
sì,
Parenzo.
Sì, se ne frega.
No, vabbè, così le do un indizio,
non sono,
in più.
Ma non sono poi così pregiudizialmente ostile.
Pregiudizialmente ostile.
Conclusione.
Si vergogni di quello che ha detto e chieda scusa.
No, io non
chieda scusa. Chieda scusa. Professore, chieda scusa. È pazzo, è completamente pazzo. E chieda scusa per quello che ha detto. Si vergogni. Si vergogni.
Hai essere fascista.
E va bene, sempre su questa musichetta, io difendo la signorina Minetti solamente su questo punto, perché mi sembra che abbia un po' di palle, perché presentarsi davanti ai giornalisti che la inseguono come una sorta...
Vabbè, ma è un consigliere regionale, giusto, scusa.
Sì, però alle palle, perché va al processo,
deve andarci,
sfida,
scusa,
i giornalisti a testa alta... non ha paura,
è andata a Luna Park, va al processo,
no,
perché
no,
deve andare,
no, va
al processo.
Non è vero, uno potrebbe anche non andare, dice di non essere imbarazzata, c'è questo viso scolpito anche da un po' di ristrutturazione che non fa una piega, sta lì, guarda e dice anche a un giornalista: sei tremendo. Sentiamo
Minetti, li lasci perdere, parliamo di cose serie. Allora, queste gare di burlesque, quante ne ha vinte di questa gara di burlesque?
Liga del burlesque.
Quante ne ha vinte lei di gare? Io tifo per lei, secondo me le ha vinte tutte lei. Me lo dica che le ha vinte tutte lei queste gare di burlesque. Quando saremo
insieme a te. Va bene,
piace così.
Sì, mi piace, questo atteggiamento mi piace. Poi per il resto, per me non dovrebbe fare il consigliere regionale, ma questo lascia il tempo che trova. Di Pietro, Grillo, voglia di sfasciare tutto che porta alla dittatura. Il, come si dice, com'è quella cosa, il bue che dà del...
Cornuto all'asino.
Di Pietro, la voglia di sfasciare tutto. Parla il moderato Di Pietro.
La mera protesta non ci interessa, perché dal giorno dopo l'Italia finirebbe per essere governato dalla irrazionalità, dalla insipienza politica e solo dalla voglia di sfasciare tutto, con il risultato che così nascono le dittature, dalla anarchia.
La sorella di Pietro parla come Di Pietro.
La sorella di Pietro?
Sì, sì, è stata intervistata, non so, la Piazza Pulita, la sorella, credo, la madre, non mi ricordo se è la sorella o la madre, vabbè.
Ma mi fa politica anche la sorella.
Sì, mia sorella, la sorella, Concetta.
La signora Concetta.
Sentiamo la signora Concetta. Concetta.
Signora Concetta.
E la volete da me?
Siamo venuti a chiedere perché suo fratello dice che lei ha la ricetta per la crisi, che
magari,
lei...
Magari, bello sarebbe. Io dico quel che penso e faccio quel che dico.
Suo fratello dice così.
Pure. Ma quello, io l'ho sgridato perché ma fatti i fatti tuoi, che viene a nominare il nome mio.
Va bene, va bene. 800 24 00 24. Flavio da Milano, buonasera, fra poco un altro ospite.
Grande ospite.
Flavio.
Luciani.
Perché sono tutti grandi. Questo no, caso è grande sul serio.
Questo è proprio
è grande,
grande
sul serio. Alto, alto, molto alto.
Molto pesante nel senso della mole.
Ma dovrebbe dimagrire secondo te questo
ospite?
Ma io
non mi permetto. No,
secondo me no, perché uno quando è alto può anche essere un
piace
po'.
Molto, è considerato anche un bell'uomo.
Ma chi l'ha detto? Ma se aveva messo nel suo profilo Twitter la foto di Shrek, che non è proprio così un adone, diciamo.
No, ma è considerato un bell'uomo perché è molto, molto
virile.
Fisicamente prestante, dicono.
Vabbè, però... Flavio da Milano.
Sì, buonasera Cruciani, salve.
Vada.
Chiamavo per l'incontro scontro di Parenzo ieri sera, quel siparietto. Sì. Inascoltabile, ma perdonatemi, sì. Ma invitate un soggetto come Pallavedini, di cosa pensate che si parli? Cosa crediate che possa dire? Comunque sia, io penso che ieri sera, al di là delle esternazioni discutibili o meno di Pallavedini, la dimostrazione peggiore l'ha data Parenzo, che ha dato una lezione di intolleranza, inciviltà e totale mancanza di democrazia.
Ma la mancanza di rispetto, uno che incita Hitler, io gli ho dato semplicemente del coglione, non penso che dare del coglione
Parenzo,
al professore sia un problema, ho detto semplicemente che è un coglione. Ma non voglio più dire che è un
se lei si è sentito toccato sul personale, non lo so, ma sta di fatto che non è stato. Parenzo, non avete Parenzo, mi perdoni, io ho soltanto un minuto, me lo lasci.
Ma non è un minuto, quello che vuole, non capisco perché dovrebbe essere toccato sul personale, perché? Perché è di religione ebraica, non ho capito.
Ah, sì, siccome continua a rimarcare le sue origini, probabilmente si è sentito particolarmente.
Ma non rimarca mai, lo rimarca mai.
Lo rimarca, ma io lo so, non perché ho letto la biografia di Parenzo,
comunque,
lo so perché continua a ripetere.
Non ci ha dormito la notte, Flavio, per questa cosa.
Ma questo non è vero.
Non ci ha dormito la notte.
Questo non è vero.
No, non ci ha dormito la notte.
Cruciani,
c'è un po' pentito.
Cruciani, non si può invitare Pallavedini sapendo chi è e come parla e puoi pensare di. Allora, o non lo si invita o lo
ma
si lascia.
Ma non pensavo incitasse a Hitler. Pensavo che ci fosse un. Ma non pensavo che arrivasse addirittura a fare a Hitler e a incitare a questo orribile personaggio.
Non lo so, ma guardi, io da radioascoltatore francamente ho capito malapena ciò che diceva il professor Pallavedini, perché sentivo soltanto lei inveire come una cacca isterica e preso non so da quale livore.
Ecco, è arrivato fuori, benissimo.
La cacca isterica, Flavio, ci mancava anche questa.
Non posso dire che questo ascoltatore è un coglione, quindi non dirò che è un coglione questo ascoltatore.
Se lo pensi lo puoi anche dire.
No, non voglio dire che è un coglione. Fermo qui, non voglio dirlo.
Credo. Flavio, vuole concludere lei? Dica qualcosa alla checca esterica, su.
Anche tu ci metti.
Ha abbassato. Mauro da Mantova. Mauro?
Però non è un insulto.
Pronto, sono qua.
Sì, la parola. Sì, ma che sta facendo, scusi?
Se io sto guidando,
Si fermi un attimo, un secondo.
Sì, mi fermo, perché con Parenzo bisogna fermarsi prima di fare
sì, ma prenda il telefono, non faccia
tolga l'auricolare,
viva voce, quello che ha.
Tolga l'auricolare.
Allora,
ricollega il cervello.
Riguardo ieri.
Sì.
Sì, sentiamo.
Sì, la sento,
sì,
dica.
Sì, colleghi il cervello anche.
Riguardo ieri, quello che ha detto che Hitler è stato un grande statista, ha detto la realtà. Che dopo sia stato un dittatore, che abbia fatto l'uccisione di 4.500 ebrei.
Sì, ma lui non lo diceva come analisi storica, diceva che era anche un era stato oltre che un grande statista, anche un bravo statista. Non lo diceva facendo un'analisi storica.
Allora, io lo comunque, sto giudicando politicamente, non umanamente. Politicamente.
Ma che sia stato un grande personaggio della storia, non c'è dubbio, ma che sia stato anche un criminale pure. E si chiama il signor Pallavedini, poi chiudiamo per sempre questa storia. Perché non ce ne frega niente. Signor Pallavedini non lo diceva in senso, come dire, no, di analisi, ma in senso elogiativo, era comunque un coglione. Si poteva anche dirlo, poi secondo me ha pure sbagliato lui, perché si poteva andare avanti nella provocazione. Abbiamo la borsa, qualche istante di pausa, poi abbiamo appena iniziato e abbiamo Guido Crosetto con noi PDL. Eccoci qui 800 24 00 24. Siamo con la Zanzara al Salone del Libro di Torino. Buonasera a tutti ancora. Caricatemi un po'. Caricateci. Allora, molti criticano
sono
quello
intellettuali, non è un sì, pubblico sì, vabbè, da stadio,
però
non è...
Molti criticano quello che ho detto prima su Nicole Minetti, però io lo ribadisco qui, a me non me ne frega niente, l'abbiamo già archiviata questa cosa, non dovrebbe fare, almeno secondo me non doveva fare il consigliere regionale. Però di fronte a una marea di intercettazioni che escono ogni giorno, pensate a essere nei panni di una ragazza alla fine di 27-28 anni, no? Sì. Escono una marea di intercettazioni, ti dicono qualsiasi cosa, perché c'è qualsiasi cosa, mignotta, puttana, e sei andata a letto con Berlusconi, dunque sei arrivata lì, insomma sono cose che comunque, a prescindere, sono cose pesanti, al di là, adesso non voglio farla diventare una vittima. Va in tribunale, resta impassibile, ma circondato, ma non è che va in tribunale, ho detto che è un atto di coraggio andare in tribunale, dico semplicemente va là in tribunale, dice non mi vergogno di niente, non mi dimetto, circondata da giornalisti, ha pure il tempo di scherzare, di ridere, vado in bagno, dove c'è? Oh, per me un po' di palle ce l'ha, io dico solo questo, un po' di palle ce l'ha,
magari semplicemente.
Che ne pensa Guido Crosetto? Buonasera,
buonasera a voi.
Ce l'ha un po' di palle secondo lei o no? No, non le piace questo atteggiamento così? Ma no, se ne frega della Minetti.
Tutto farebbe? Sommato me ne frego. Se ne frega. Sì, sì.
Ma per voi non è imbarazzato?
Sono di quelli che farei una sottoscrizione interna al PDL per dargli il vitalizio se si dimette da consigliere regionale e toglierci un qualche imbarazzo.
Ah, sì. Cioè gli diamo i soldi, sì, per...
Sono disposto a dare la mia parte, lei, per toglierci dall'imbarazzo come PDL. Cioè,
perché lei è molto imbarazzante.
Sì, devo dire che non è una presenza particolarmente positiva.
Cioè ogni volta che si vede perdete voti.
No, no, ci mettiamo nel nostro, perdiamo voti anche senza la Minetti, quindi ci riusciamo a farlo anche da soli senza bisogno della Minetti, però la Minetti aiuta, sì. Anche se c'è una cosa in questa vicenda Minetti che mi ha sconvolto negli ultimi giorni, ma vedo che nessuno ne parla. Leggere sui giornali l'intercettazione tra lei e il papà, sì. Qualcuno deve spiegarmi qual è il valore legale, qual è il valore giudiziario, cioè? E che... Beh, ho letto l'intercettazione,
c'è
la telefonata.
Un padre senza etica?
No, tra lei e il papà.
No, no, lui dice qual è?
Cioè si può pubblicare, lasciamo per... Beh, ma vabbè, una telefonata in cui dice papà sono andata a cena, vabbè, ho visto quella persona, mi antipatica, è una cosa che uno
no, ma
cioè, lei
lo
Parenzo
sa...
vorrebbe l'intercettazione, ma... con sua mamma su un giornale,
ma no, per carità, cioè, però, l'utenza vale sotto controllo,
vale per
la Minetti,
vale per Grillo, cioè indipendentemente dal partito, vale per qualunque cittadino,
ma le risposte
una cosa
padre.
Con rilevanza giudiziaria,
no, secondo me su questa ragione Crosetto
sta nel cielo nel terra,
sai che io sono molto,
non toglie che non penso aiuti il PDL sicuramente, ma già ripeto, non è colpa della Minetti se il PDL perde voti.
E perché perde voti?
Perché?
Perché ha una lontananza abissale dal proprio elettorato, perché nei 3 anni in cui è stato al governo non è riuscito a concretizzare le cose che ha detto, perché appoggiando questo governo avvalla delle cose che contraddicono tutte le cose che abbiamo detto negli ultimi anni, ci sono diversi motivi, poi ce ne sono molti altri.
Oggi lei voterebbe per il PDL, mi dica la verità. Oggi, se fosse lei, Guido Crosetto, metterebbe là e direbbe PDL, no. No.
Vabbè, c'era un... Adesso
qualche problema lo avrebbe. Dai, avrei
non lo voterebbe nemmeno lei oggi il PDL, no, perché vabbè. Non è né carne né pesce.
Ma neanche
non è niente.
Alfano vota se stesso.
Vale il vecchio detto di Montanelli. Sì.
Qual è?
Dovrei farlo turandomi il naso.
Questo però è buono. Questo è buono. Cioè, voterebbe il PDL turandosi il naso.
Sì. E mi auguro che non sia più così. Che si chiami PDL, che si chiami Giorgio, che si chiami David. Io penso debba esistere in Italia un movimento che in qualche modo cerca di interpretare i moderati e che si contrapponga lealmente senza uccidersi con la sinistra e che in qualche modo riesca a percepire anche cosa c'è nell'ondata di Grillo.
Ma chi ha ucciso il PDL? Chi l'ha ucciso? Un uomo che è il killer del PDL, Tremonti, l'uomo che proprio ha portato...
Tremonti sfonda una porta aperta qui. Ma
le debolezze non solo del PDL, di tutti i partiti sono state evidenziate dalla peggior crisi che stia vivendo il mondo.
Sì, ma ci sarà un responsabile, nome.
In un momento in cui le vacche sono grasse la gente non si accorge se i partiti governano bene o male. In un momento come questo, in cui tutto va male, c'è una crisi, il fatto di una inadeguatezza ad affrontare i problemi di tutta la classe politica è evidente più che in altri momenti.
Lo sai che mi ha dimagrito un po' lei, però io ho detto che era...
Ho perso 31 kg, voi mi date del grassone.
Cioè, no, ma infatti 31 kg ha perso... Oh, applauso, 31 kg! No, 31 kg è un miracolo, senza la famosa dieta Dukan?
Ma no, senza mangiare, cioè togliendo pane, pasta... Dolce,
dunque
cioè,
non comprate
una vita
no, questo non si può dire. Qua
senta, quindi lei dice la sua dieta è non mangio, bevo e faccio molto l'amore, possiamo dire così? Possiamo sintetizzare così?
L'ultima è sempre una speranza, cioè,
beh adesso no, ecco,
le altre due sono realizzabili in proprio.
Quante volte fa l'amore un deputato del PDL?
Non mi interessa,
perché io sono fissato anche se Berlusconi un po' era fissato, adesso io sono fissato, però anche
però
da voi
la fa la persona sbagliata,
perché lei
in questo io lascio parlare agli esperti.
In che senso gli esperti?
Chiami Berlusconi.
Ah, lo considera un esperto però per lo
però
sport.
Scusi, attimo, 31 kg ha perso, quanto pesa adesso?
Solo 115.
Ah. 115, quanto pesa? 150 era arrivato?
No, era arrivato a 146.
146.
Non riesce neanche a fare le somme, però, capito? No, per il calore.
È una cosa pazzesca.
Quanto è alto però?
Due metri. Vabbè, però due metri, insomma, no. Perché aveva messo quella foto di Shrek sul suo...
Perché guardate, una Striscia la Notizia fa queste cose di somiglianze, no?
Sì.
Allora mi ha verniciato di verde, ha messo di fianco la foto di Shrek e ha detto assomiglia a Shrek. E vabbè, è passato, ho ricevuto qualche telefonata. Due giorni dopo camminavo vicino alla camera, passa una mamma con un bambino e il bambino dice: mamma, mamma, c'è Shrek! E la mamma: no, vieni, no, dai, lasciami. No, è Shrek, l'ho visto in televisione! E la mamma: no, mi scusi, sa un bambino, no, come. Tu sei Shrek? Io sì, sono Shrek! E l'ho preso in braccio, ho fatto la foto e poi visto che non è perché preferivo avessero detto Richard Gere, però è più facile trovare una somiglianza con Shrek che con Richard Gere.
Va bene, allora qualche ascoltatore, poi riprendiamo con Guido Crosetto, deputato del PDL, Gianluca da Napoli. A proposito, lei ha detto, oggi ha scritto su Twitter, che ormai è diventato una sorta di chiarificio anche per... anche per i politici, secondo me in maniera molto, molto fruttuosa, tra l'altro, ha detto che preferirebbe la vittoria di Grillo a Parma, cioè si auspica la vittoria di Grillo a Parma, cioè fosse a Parma lei voterebbe per Grillo.
Ho detto che io mi auguro che a Parma vinca il candidato di Grillo.
Beh, uno questo perché... potrebbe dire per dare una botta al PD,
no, assolutamente. Io, voi ne siete testimoni, considero pericolosissimo il modo di fare politica e la violenza verbale di Grillo e non mi piace Grillo. Ritengo che sia importante vederli all'opera, primo perché così intanto si vede se dietro le dichiarazioni c'è anche una capacità reale amministrativa, e secondo perché io sono convinto che ci sia sempre qualcosa da imparare da chiunque. E chi comunque
c'è da imparare oggi da Grillo?
Le persone che ci sono con Grillo e lo spirito che le anima ha molto da insegnare ai partiti. A me non piace la violenza nelle parole di Grillo, che dice io sono il bene e tutti gli altri il male, perché quelle sono le parole su cui iniziano il fascismo e il nazismo. Quelle mi fanno
l'Italia dell'amore contro l'Italia dell'odio, insomma, anche voi le vostre cose le avete raccontate.
Siccome voi siete testimoni che non ho risparmiato niente a nessuno dei miei in questi 10 anni, da Tremonti a Berlusconi, quando la pensavo diversamente, mi permetto di dire a Grillo che mi fa paura la violenza delle parole. Ciò non toglie che ci sono centinaia di persone che in questo vedono un motivo di impegno, io l'impegno e i voti non posso che apprezzarli, che nessuno può giudicare i voti degli altri, né io né Grillo. Ha eletto 200 consiglieri, ma il PD, Rifondazione, ne eleggono altrettanti, i voti valgono allo stesso modo, invece chiunque li prende.
Io ho un'impressione contraria, mentre tutti dicono che i grillini sono meglio di Grillo.
Voglio vederli.
Non ho detto che l'ha detto lei. Però io invece li considero un po' dei monaci, una sorta di... Mi fanno un po' paura, devo dire la verità. Cioè sì, questi monaci che dicono noi non tocchiamo i soldi, siamo lontani da tutto, siamo lontani da ogni interesse materiale. In fondo Grillo è trasparente, cioè vive in modo anche abbastanza lussuoso, ha fatto una vita da ricco,
molto lussuoso, da
grande molto star. Lussuoso, ed è quello che è, cioè con le sue contraddizioni eccetera, che hanno tutti. Invece questi grillini, che sono quasi tutti uguali a se stessi, poi almeno in apparenza, da quello che sembrano, mi danno un po' la figura di, insomma, sa, di quei piccoli monaci o di piccoli seguaci di un guru, che sono spesso peggio dello stesso guru.
È il motivo per cui io dico vorrei vedere a Parma, che è una città media, dopo un anno, dopo due anni, se hanno portato delle innovazioni da cui tutti possiamo imparare. Bisogna vederle alla prova tutti. Guardate, la gente era spaventata dai primi sindaci leghisti, e poi ci sono città come Verona in cui tutti, anche persone di centro-sinistra, si sono innamorati di un sindaco e l'hanno votato, o Treviso.
È un leghista
particolare. Lo stesso è successo a persone di Rifondazione Comunista, lo stesso è successo a gente del PDL. Cioè tutti hanno qualcosa da portare. Vediamoli. Io vorrei vederli sul campo.
Allora, andiamo a Napoli. Gianluca.
Buonasera Cruciati, come sta prima
di tutto? Vada, dica.
Volevo dire due cose importanti. Allora, la prima, Grillo, che io trovo un fenomeno veramente sconcertante. Se potesse dipendere da me, lo metterei 10 giorni al posto di Mario Monti e sono sicuro che avremmo il più grande spettacolo comico che l'Europa abbia mai visto. E quindi Grillo otterrebbe un successo straordinario per quello che è un comico e nient'altro. La seconda cosa, in realtà l'onorevole Crosetto mi ha anticipato, i suoi toni, la sua totale mancanza di contraddittorio e tutti quei riferimenti alla morte della politica sono sì. drammaticamente simili a un certo imbianchino di un'ottantina di anni fa che iniziò a fare politica in Germania. Che immagino
in Austria in realtà, in Austria poi in Austria, è stato naturalizzato tedesco,
in Austria,
cioè Hitler mi sembra francamente esagerato adesso, non anch'io non ho detto tutti i colori su Grillo, però
ci sono delle differenze enormi, però
insomma, come Hitler
aspetto.
Addirittura ha dei toni assurdi, ha dei toni da Pol Pot, ho detto pure io Pol Pot,
sì. È uguale, l'hai
peggio di Grillo, ancora. Peggio di Hitler
a un altro
va bene, allora senta, ma la Santa anche è premier? È uno scherzo, una cosa assurda, un modo per farsi no, per stare sui giornali.
In un paese democratico 70 milioni di persone, tutti i 70 milioni possono candidarsi a premier.
Sì, lei come la vede la risposta?
L'elettorato passivo vale
d'accordo,
per tutti.
Siamo ma lei non è una persona qualsiasi, la Santa Chea. Ha grande influenza, per esempio, nei media del centrodestra, una persona che parla spesso con Berlusconi, una persona che ha anche un certo no, una sua presenza anche al di là del, no, del suo ruolo nel giornale.
Ce la vede o no?
Ma vedi, lei oggi ha detto, ho letto l'intervista dopo aver letto le agenzie, se ci saranno le primarie del PDL, secondo me ci deve essere una donna, se deve essere una donna io mi candiderò. Legittimo, tutti possono candidarsi.
Ma non la vedo entusiasta però.
Cioè, in questo momento non mi viene entusiasta l'ultimo periodo di molta cosa del sì. PDL, cioè non in riferimento alla Santanchè. Se io dovessi scelta la Santanchè Alfano e dovessi votare tra loro due, sceglierei Alfano.
Vabbè, questo sicuro.
Beh,
ma...
questo per forza.
Conoscendo la anche forza. Lei è una di quelle che vi fa perdere voti? Come la Minetti?
Non fanno perdere voti le persone.
D'accordo,
fa perdere voti l'incapacità di rappresentare un'idea, cioè di individuare una via, di presentarsi di fronte alla crisi dicendo ok, rassegno le armi a questo governo, gli voto qualunque cosa e non ho una mia ricetta, non ho il mio modo di parlare, cioè non trasmetto i problemi della gente che mi ha votato. Questo è mancato.
Ecco, ma adesso per esempio alcuni dicono dobbiamo analizzare i provvedimenti uno per uno, ma le sembra possibile? Perché prima non bisognava farlo.
Io che l'ho fatto non ho votato una fiducia al governo.
Ma bisogna liberarsi di Monti il più presto possibile oppure no? Il più presto.
Allora, io pensavo che un Presidente del Consiglio che non deve niente a nessuno, che non è stato eletto da nessuno, che non ha fatto promesse, avendo 550 voti alla Camera, potesse innanzitutto battere il pugno in Europa e spiegare ai tedeschi che non possono farci morire.
Sì.
Secondo, fare quelle cose che le maggioranze da una parte all'altra non possono fare perché devono tenere assieme una maggioranza e perché hanno un'opposizione che gli blocca tutto.
Invece?
Ci aveva questo vantaggio. Non mi pare in questi atti abbia fatto queste cose. Noi parlavamo prima
una delusione enorme.
Ma abbiamo sempre detto, se la famiglia è in difficoltà e abita una casa e paga 1.000 euro di affitto e non può permetterselo, cosa fa? Cambia casa. Cosa stiamo facendo noi? Non diamo da mangiare al capofamiglia e ai figli. È una cosa diversa. Noi abbiamo detto che bisogna andare a una riduzione dei costi
tutto.
E che bisogna vendere nel momento di difficoltà una parte del patrimonio dello Stato che è enorme per andare a battere quel debito senza andare a aumentare le tasse che sono
resistenti. Ma se sta sbagliando
perché
tutto,
si comporta così
cadere.
Secondo lei? Perché vuole rimanere qua l'atteggio? Perché vuole...
Scusa, Parenzo, parlate con uno che non ha votato una fiducia.
Ma io non capisco, questi suoi colleghi di partito, Cicchito e tutti quelli che dicono no, adesso
perché,
sarà guerra in Parlamento e poi votano tutto.
Quando si chiudono i microfoni succede, c'è il richiamo alla responsabilità che arriva dai più alti colli e montagne del paese che dicono ma lo spread il giorno dopo che fine fa?
Ma è vero, secondo
ma la finanza internazionale come si comporterebbe? Ma l'Europa cosa ci dice? Questo
ma forse
tema.
Per lei bisognerebbe mollarlo adesso, Monti,
subito.
Andare subito alle elezioni a ottobre, sì o no?
Bisognerebbe fargli fare delle cose che servano veramente. Ne cito una banale: lo Stato può, se non ha i soldi lui, può farlo attraverso il sistema bancario, può dare i soldi che deve agli imprenditori. Cioè, io sono uno di quelli, leggo lì suicidi, proteste, l'ire verso Equitalia. Vede, il problema di Equitalia, nessuno contesta allo Stato il diritto di pretendere dal cittadino i soldi che gli deve. Io contesto allo Stato quando arriva e intanto chiede tre volte i soldi che gli deve.
Dunque Grillo ha ragione.
E quando deve i soldi a me, me li dà tre anni dopo, me li dà, non mi dà neanche l'1%
di
interesse. Prima cosa.
È cambiata la regola.
Secondo è la violenza con cui lo fa. Perché vedete, se viene uno a chiedere 500 euro a noi tre, e li abbiamo, dobbiamo darglieli subito.
Sì.
Ma lo Stato non può comportarsi allo stesso modo. Se uno non li ha, cioè non li ha, deve avere gli stessi diritti che ha lo Stato quando dice a un imprenditore ti pago a tre anni perché adesso non li ho da darti.
Allora, però Monti, quando Alfano ha fatto quella proposta l'ha attaccato subito dicendo che era una cosa irresponsabile.
vede che una cosa nell'interesse dei cittadini, come fa a essere responsabile? Monti non è lì a rappresentare le banche e la Merkel, perché è lì a rappresentare 60 milioni di cittadini con tutti i problemi che ci
quello
sono.
Quello rappresenta lui, le banche e la Merkel soprattutto?
Beh, in alcuni atteggiamenti rappresenta i problemi finanziari e di rapporti internazionali con la finanza dell'Italia e con la Merkel.
E sui suicidi, quando ha detto che la colpa è dei governi precedenti? Le ha fatto un po' schifo, diciamo la verità, questa dichiarazione poi corretta come al solito,
un po' paragura.
Guardate,
diciamo.
io arrivo dalla provincia qua vicino, da Cuneo, da un piccolo paese che si chiama Marene. A me hanno insegnato che dei morti nel bene o nel male non si usa e non si parla.
Quindi
si rispetta e basta.
Di cattivo gusto è stato.
Io non ne parlo.
Quindi Monti è stato un po' di cattivo gusto. Possiamo dire così, Monti, cioè i suicidi sono stati di cattivo gusto.
Fatemi dire una cosa. Vede, quelli sono drammi di persone individuali e familiari che non possono essere utilizzati dalla politica né in un modo né nell'altro. Vanno rispettati, la politica non deve occuparsi del singolo problema, deve mettere le condizioni perché non succedano più.
Racconta quello che è successo oggi, la destra cosa ha fatto? La destra di Storaggio.
Manichini impiccati sui ponti a Roma, la destra contro Monti, questi manichini così impiccati con la corda su. Condivide questa protesta?
Ripeto, sono di Cuneo.
Monti ha già fallito,
è meglio accendere un cerino che imprecare contro.
Ma ha già fallito o no Monti? Sì, ha fallito.
A me ha deluso, molto.
Ma la possibilità che possa recuperare? Zero.
Mi auguro di sì, tutti possono convertirsi al paese.
Ah sì, d'accordo, però questo è troppo generico.
Mi pare che non avete rotta lì nel PDL, perché non avete nessuna rotta, lei che dice le sue cose.
Perché
poi alla
Berlusconi
fine
è andato
tutti
da Putin?
Perché la libertà per fortuna esiste.
Sì, perché è andato da Putin a Berlusconi?
Perché l'ha invitato, se vi invito a mangiare
a Cuneo ancora.
No, posso invitarvi anche a Torino a mangiarci la pizza, venite.
Questa amicizia così particolare.
Sì. Cos'è che li lega moltissimo, secondo lei, nella dacia lì con Putin? Cos'è che... No, non rida.
Io rido perché vedo la sua faccia.
Ma
non sto ridendo per le cose che dice lei.
Putin è famoso.
Secondo lei a me frega qualcosa di che rapporto ha?
Però è strano che in mezzo alle elezioni se ne va.
C'è un casino
pazzesco. Putin.
Persi tutti i comuni.
Guardi, scusi, a quanti noi italiani in questo momento piacerebbe avere la giustificazione per starsene via tre giorni?
Vabbè, però insomma, lì c'è un'amicizia insomma.
C'è un legame profondo.
C'è l'insediamento di uno degli uomini più potenti del mondo e l'unica persona che invita che non abbia una carica è lui. Va, sareste andati anche voi. Dubito che vi inviti.
Ma ha sentito che bello Obama sui matrimoni gay? Perché pure la destra italiana non si fa liberale? Dice vogliamo anche noi legalizzare i matrimoni tra omosessuali.
Siamo un po' fissati.
Noi siamo fissati su questo tema.
Siamo sensibili
a questo tema. D'altra parte, la Zanzara, come sapete, diventa ufficialmente, lo possiamo annunciare, uno dei testimonial del Gay Pride da Bologna. Questo è una cosa seria.
Patrocinio
è un po' esagerato, però saremo lì a sfilare io e Parenzo mano nella mano, pur non essendo omosessuali.
Essendo orgogliosamente
eterosessuali, normale, senza orgoglio. Questo lo dice qualcun altro.
Andremo al Gay Pride.
Ecco, perché anche voi non
fate anche lei con noi?
Perché ho altro di meglio da fare.
Perché siamo in ritardo? Siamo sempre in ritardo.
Da tutte le cose sono da fare per venire al Gay Pride, con tutto rispetto.
No,
ma sta sempre lì a Cuneo, che fa a Cuneo?
No, Cuneo, è stato 3 settimane che non torno, mi bando mio figlio.
Ma le è piaciuto il presidente americano che ha fatto questo uscita? Sì. Obama.
L'ha fatto evidente. Negli Stati Uniti le dichiarazioni dei candidati presidenti hanno sempre una motivazione dovuta ai sondaggi. Evidentemente i suoi gli hanno detto che quello gli faceva.
Allora, qui c'è la pubblicità, però io voglio ricordare la differenza. La differenza qui è tra Obama e qualche battuta di Berlusconi sui frosci.
Sì.
Questa la voglio mandare in onda dopo.
Voglio mandare in onda.
Ma perché non vi chiamate Berlusconi una bella volta tra voi due?
Pubblicità. Diretta dal Salone del Libro di Torino, buonasera a tutti ancora, la Zanzara, siamo qui,
ciao,
siamo qui, abbiamo appena iniziato, sono le 8, ancora un'ora, mettetevi con comodo, Davide, con comodo, tranquillo, tranquilli.
Salone del Libro,
per carità,
luogo dell'intelligenza torinese.
sì. Culla, prima capitale d'Italia.
Va bene.
Un po' di cultura finalmente alla Zanzara.
E infatti parliamo di Juventus adesso, perché so. Guido Crosetto che è qui per gli ultimi minuti, cari ascoltatori della Zanzara, voi che siete in macchina, voi che siete a casa
con le vostre amiche che state cucinando la pappa, sono le 8, sì, la pasta asciutta per i vostri mariti.
Esatto. E parliamo di Juventus, perché Crosetto è un grande tifoso della Juventus. Sono giorni importanti, qualche cosa sul calcio bisogna sempre dire. Il calcio è un grande sport, seguito da tutti, eccetera. Insomma, questa terza stella, che è illegale questa cosa qui, che va contro le regole, che ci sono delle sentenze. Ieri il signor Caselli qui da noi ha detto: beh, ci sono delle sentenze. Ma insomma, è opportuno me? No, vabbè, certo. Anche 4 stelle. Senta, torniamo.
Ma certo che uno del PDL che parla di legalità è interessante, però, che ponete il problema della legalità sulla stella della Juve è interessante. Mi regole,
ma diciamo, ce l'abbiamo queste dichiarazioni di Berlusconi sugli omosessuali? Ce l'abbiamo o no queste dichiarazioni? Berlusconi, un po' di cose che ha detto sugli omosessuali in Italia, a fin dei conti è come gli Stati Uniti, no? Ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo, l'abbiamo trovate, non l'abbiamo trovate? Non l'abbiamo
trovate. Fatemi arrabbiare sul Cruciani.
Non mi voglio arrabbiare. Perché tra i deputati del PDL non c'è nessuno che fa coming out, secondo te? Secondo lei?
Ce ne sono?
Ce ne sono, eh. Sì, sì, sì.
Cioè, ha avuto anche, come dire, delle sensazioni, delle... Cioè lo...
Ma perché non fanno... appunto, perché non si... No? No, ma qualcuno dice che si dovrebbe fare in realtà, sarebbe giusto farlo, no?
Ma guarda, io l'ho invitato da potere alla difesa, a farlo militare, diciamo che in un'organizzazione dove l'unica cosa importante non essere la legalità e il servizio dello Stato, era giusto che lo si facesse, che se era il luogo più difficile, certo, da farlo.
Ma ti sei amici omosessuali, non è che giudico la gente a seconda delle caratteristiche sessuali, giudico la gente a seconda della simpatia, appunto, l'intelligenza, dico, o quello che è normalmente, no?
Però è strano che non c'è un deputato tra i tanti che avete avuto che abbia fatto così una dichiarazione esplicita. Lei riconosce, ci sono omosessuali tra i deputati del PDL, ce ne so.
Sì, penso di sì.
Ma penso che vuol dire penso?
Ma penso, sto ripercorrendo, non è che giro in mente con l'elenco degli omosessuali che conosco.
No, non lo so, però. Cioè, penso di
sono amicissimo della Concia, ma è facile.
Vabbè,
della Concia,
del democratico, non è del PD. Però a parte lei, è possibile non ci sia un altro? Lo so, siamo malati, questo argomento ci piace, non so perché. Fra un po' passerà.
Se volete, la prossima volta farò un elenco, faccio una cosa, ve lo dico.
Sì, ce lo porti alla Zanzara.
Siete due simpatiche canaglie.
No, perché insomma, ci vuole questa cosa qua, perché non è possibile che non ci sia una persona che in tutti questi anni nel PDL abbia detto: sì, sono omosessuale e no, voglio battermi perché il matrimonio sia legalizzato.
Adesso, no, scusate, non è per contraddirvi, ma adesso faccio una figuraccia. Come si chiama quel conduttore?
Chi?
Cecchi Paone.
Quello no,
è mica il PDL, Cecchi Paone.
Sì, no? è stato
PDL. Sì, vabbè, però non è un PDL. Dirigente del PDL.
Non è mai stato
cioè, non è organico al PDL,
è stato candidato, dai. È stato candidato.
Beh, però anziano le preferenze, non è stato eletto, ma questo
no, d'accordo, però insomma c'è una certa difficoltà a tirare fuori questo argomento tra voi del PDL, eh?
No.
No, come no?
Sì, ecco, sì, un po' di omofobia c'è, no. Sì, questo sì.
Vabbè, ma su che cosa lo facciamo cadere Monti per concludere?
Beh, io mi auguro che se si ostinano a portare avanti, scusate se entro in due cose tecniche, sul Fiscal Compact e sull'ESM, European Stability Mechanism, cioè il meccanismo europeo di stabilità.
È una parolaccia?
No. Non è una parolaccia, è un tema su cui tutti gli altri paesi europei stanno discutendo, perché invece... è una limitazione della sovranità nazionale. È il fondo dove obbligatoriamente gli stati devono mettere 700 miliardi,
perché cosa?
Quello che dovrebbe aiutare gli stati, sì, che non è soggetto ad alcun controllo. Le 25 persone
ma
che lo governano.
C'è un provvedimento in Parlamento?
Cioè, la ratifica di un trattato internazionale.
Ma non se ne occupa nessuno di questa
non
cosa.
Non se ne occupa nessuno, io ci provo da un mese. In Germania la Corte Costituzionale ha detto: non sognatevi di approvarlo come un provvedimento normale, perché questa è una limitazione della Costituzione. Quindi ha detto al Parlamento tedesco:
lo vuole?
Nonostante la Germania sia quello che l'ha voluto, ha detto al Parlamento tedesco: l'approvate con i 2/3 del Parlamento. In Germania Hollande ci ha costruito la campagna elettorale.
Cioè, Monti lo vuole?
Seria Olanda ne stanno discutendo mesi, in Italia non se ne parla, perché noi parliamo di un sacco di stupidaggini. Monti ha detto: entro un mese l'Italia approverà questi due documenti. Questo significa che la politica del paese
è nelle mani di
chi? I provvedimenti del paese sono nelle mani del paese, di quello.
Ma allora anche Napolitano dovrebbe dire qualcosa, se è vero che è una violazione costituzionale.
Il garante della Costituzione, e sto so di dire una cosa non banale, che è anche là, non può non pronunciarsi, quindi, su questi due meccanismi.
Quindi se Napolitano dovesse approvare questa cosa,
il garante della Costituzione e il Presidente della Repubblica, invito lui e i suoi uffici a leggere le limitazioni che esistono alla sovranità nazionale nell'approvazione di questi due documenti.
Senta, e Berlusconi che fine ti facciamo fare? Che fine farà? Insomma, mi dica il padre nobile del centrodestra.
Come lo immagina?
Come lo immagina? Intanto, nel 2013, intanto, quando ci saranno le elezioni?
Voi lo conoscete, associare la parola fine a Berlusconi è un'impresa impossibile. Ci sono due cose che proprio... È come le due calamite...
Cioè è vero che arriva fino a 120 poi alla fine?
Questo non lo so, ma...
Ci crede?
Ma no, non parlo Berlusconi politico, io parlo di Berlusconi come persona, col suo temperamento.
Ma è vero che vuole fare questi Forza Silvio, queste liste Forza Silvio?
A tutti i giorni, ogni giornale ne inventa una, no? Non lo vedo.
E il nome del PDL lo togliamo? Lo cancelliamo? C'è bisogno di un altro
togliamo
nome?
Togliamo a Forza Italia, forse, no?
Continuo a dire, per me possiamo chiamarla Giorgio Nicola, l'importante è cosa dice, cosa fa e quali persone, le classi dirigenti, le persone che lo comportano.
I coordinatori di adesso, via tutti, no? Quelli che ci sono adesso.
Io mi auguro un fortissimo ricambio.
Una frase veramente da dire. Ci vuole un fortissimo ricambio generazionale, una cosa pazzesca. Cioè,
prenderei tranne Alfano tutti a calci in culo, va bene?
Oh! No, vabbè, adesso se lo dice così per finta, no, lo dica sul serio. Tranne Alfano tutti a calci nel sedere.
Facciamo l'elenco, l'elenco di chi vogliamo tirare.
Il primo.
A Cicchitto, qualche calcio del sedere.
Crosetto,
La russa.
Smettete. Mi fate la formazione, Zofco, Curetto, Gentile, Purino, Morini.
Pubblicità, torniamo tra un attimo, grazie a Guido Crosetto, grazie. Bene, fra poco grande finale della Zanzara, ma siamo ancora qui alle 20:10. Ci sarà con noi Mario Borghezio, fra poco qui con
grande
noi.
Grande ritorno alla Zanzara.
Dove andiamo? Antonio da Napoli.
Dove andare?
Antonio?
Sì, ciao, pronto.
Vada. Sì.
Senta, volevo dirti due o tre cose e ti volevo fare una domanda. Le fai sempre tu, questa volta te la voglio fare io.
Veramente io sono qui per farle, però se lei vuole sostituirsi al sottoscritto va bene.
Vabbè, ti posso fare
domanda. Scusi Antonio, io non ho capito bene, noi ci siamo mai dati di lei, ci siamo mai incontrati da qualche parte.
Adesso ti voglio dire una cosa, non incominciare a fare, perché io sono un tifoso tuo, se tu incominci...
Ma a me non me ne frega niente che lei è un tifoso mio.
Allora sentimi a me, voglio fare un complimento a Parenzo per ieri sera, la prima cosa che ha mandato a fare in culo a quello stronzo.
Parlare chiaro, no?
Poi
ti voglio dire che penso che siamo tutti meglio senza Berlusconi.
Poi
a questi signori della Lega che dicono la Lega indipendenza, tutte queste stronzate che dicono da 20 anni, perché la Lega non la chiamano l'indipendenza dei ladroni, a questi qua?
L'indipendenza dei ladroni, bene.
E poi profondissimo pensiero
del professor Antonio,
qua, Maroni, Calderoli, Bossi, scusa, ma chi li ha messi a questi qua a fare i cassieri e tutte queste della Lega? L'hanno messo loro, o no?
Sì. Scusi, ma da dove ci sta chiamando questo signore, David?
Da Napoli, credo.
Sì, da Napoli. Da Napoli dove?
Veramente adesso sto sull'autostrada a Salerno.
Allora, a Costi al chilometro 43... Con la macchina?
No, al chilometro 16.
Ecco, benissimo, bello, al chilometro 16 lei accosta, bello, mette quattro frecce, tempo 12 minuti, sentirà anche meno, una macchina con delle luci colorate blu sopra, una musica che è sempre la stessa, arrivano persone vestite di bianco, ecco, e poi... Si prenderanno
cura di me. Parlare un poco col dottore, gli voglio fare una domanda.
Sì faccia. Che domanda vuole fare? Dottore, qua.
È una persona molto istruita, no? Una cosa, rimborso ai partiti, cosa significa? Sì. Perché io lavoro con i rimborsi, hai capito?
Quali rimborsi?
Rimborso che significa in italiano?
Sì, rimborso per le spese elettorali, so dove vuole arrivare. Su questo però il signore ha ragione, Cioè sono rimborsi per le spese elettorali, in realtà poi vengono spesi per tutt'altro. Andiamo a Bisceglie.
Bisceglie,
restate con noi, fra poco ci sarà qui Mario Borghezio. Sergio.
Sì, eccomi. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo.
dall'inizio del Borgo Antico a fine del libro a Torino. La coincidenza è eccezionale.
Scusi, non ho capito nulla.
Dal libro del Borgo Antico alla fiera di
Bisceglie. Ah, perché ce li hai il libro antico di Bisceglie? Sì, Borgo Antico di
Bisceglie.
Siamo stati, sono stati in un sacco di posti, sono stato anche a Bisceglie, sì, è vero, cioè, dall'amico Silvestre.
Anche Parenzo
sì.
C'era. Ok, il mio intervento è una riflessione sul fenomeno Grillo e su quello che è l'aspetto della politica oggi. Cioè,
sì,
praticamente,
sentiamo, su.
Sì, praticamente, se oggi c'è tanta gente che ha votato Grillo è perché sì. C'è una inconsistenza, una incoerenza, una inadeguatezza della classe politica, tutta la classe politica. Per cui voto a Grillo è un voto.
È una cosa originale, ha detto lei, è molto originale, ha detto. Siccome gli altri sono inadeguati, la gente vota Grillo. È una cosa nuova, ha detto, mi sembra.
No, ma spiego subito il concetto. Allora, io ho votato sempre centrodestra.
Sì, sì.
Oggi la classe politica è ritenuta dall'elettorato assolutamente inadeguata e incoerente. Perché chi sostiene il governo? PDL, PD e Terzo Polo.
Vabbè, allora...
Da una parte protestano perché non sono convinti delle decisioni del governo, le contrastano, però poi quando si tratta di votare votano a favore. Delle due l'una, se c'è coerenza e uno è contrario a un provvedimento, deve votare contro.
Va bene, Sergio, grazie aver chiamato. Andiamo, qui salta sempre tutto. Andiamo a dove andiamo? A sentire il traffico, poi torniamo. 800 24 00 24, aspettateci qui. Bene, sempre in diretta dalla Salone del Libro di Torino, con noi Mario Borghezio. Buonasera.
Buona Padania.
È a ridaglio con sta Padania.
Duro.
Lo tenete durazzo, veramente, non proprio duro.
Durazzo, un po' durazzo.
Ti diamo duro. Non spostiamo... geograficamente l'asse portante del nord.
No, ma scusi, non è che l'ho spostato termina... io, è andato qualcuno a prendersi una laurea?
No. Bene, onorevole,
la notizia è stata smentita.
Metta la cuffia bene.
La notizia è stata smentita, noi non
da chi è stata smentita?
Lo metta sopra.
Non frequentiamo l'Albania, paese bellissimo.
Sì.
A parte gli abitanti è veramente un paese straordinario.
A parte gli abitanti.
A parte gli abitanti, il paese è bellissimo. A parte gli abitanti.
Ma che hanno gli abitanti?
No, niente di male, però il paese è bellissimo. Il paese è bellissimo geograficamente parlando.
Ma si può dire una cosa così, onorevole, scusi?
Ma si deve dire. Se uno li stanno sulle palle gli albanesi, dice
no, ma per quale motivo dovrebbe
lei ha detto ma dire, tranne...
no, a parte, bello, a parte a prescindere dagli abitanti sui quali sì. Ognuno mantiene il giudizio che ha. Io ne ho un giudizio
negativo
su tutti gli albanesi in quanto albanesi.
Non li conosco, le poche volte che sono stato in Albania per trasmissione TV all'epoca della emergenza degli sbarchi ho avuto contatti con i nostri piccoli imprenditori che mi hanno parlato benissimo degli operai e delle impiegate albanesi che lavorano moltissimo. Gli uomini non fanno un cazzo tutto il giorno al bar a fumare il narghilè, eccetera.
Sono fior di intellettuali
stretti degli arabi.
Basta
andare a Tirana a vedere le donne lavorano tutte moltissimo, operaie perfette. Gli uomini non fanno un cazzo.
Ma questo
può anche essere una cosa simpatica,
non è vagamente uno stereotipo questo?
No, è quello che ho visto.
Però scusi, qui no, Renzo Bossi avrà anche smentito, però diciamo la verità, qui le smentite lasciano il tempo che trovano. Cioè, c'è un certificato, il capo dell'università ha detto, il rettore, quello che è.
Ma è un
che...
capo università di Tirana, penso.
No, di Durazzo.
Di Durazzo, sì.
Beh, che vuol dire?
Che vuol dire?
No, dico, è stata una bella colonia della Serenissima, però... Tempori musilli e adesso c'è un'amministrazione diversa. Non
Sarebbe un paese da cancellare dalla carta geografica?
No, assolutamente, è un paese del terzo mondo,
che
va aiutato.
Ma siete voi che siete andati a prendere una laria lì?
Ma perché ridete voi?
Europea.
No, però
non fa parte dell'Unione Europea.
No, capito, non si può dire che è del terzo mondo.
Qualcuno li vorrebbe, noi no.
Come ha fatto la barriera proprio così?
Noi no.
Muro, muro.
Scusa, c'è, però, c'è l'Adriatico.
Scusi, come però, c'è l'acqua?
Ma scusi, però io dico una
molti
cosa.
Molti muoiono per venire in Italia, Borghezio.
Beh, quelli, per quelli poveretti. Per fortuna non ne muore più nessuno, no, non perché vengono, non partono.
Non vengono
hanno
più.
Capito che ci sta meglio là.
No, adesso quindi, no, magari non partono.
Ecco, perché... col governo Monti, chi è quel pirla che viene in Italia?
No, ma questo...
Dunque, da un certo punto di vista, una cosa giusta, una cosa giusta, no, Monti l'ha fatta.
Ma hai detto che gli albanesi siano dei coglioni, mai detto quello.
No, però,
tant'è vero che la voce si è diffusa.
No, però voglio dire, dunque, lei ha detto una cosa positiva sul governo Monti. Se ha un merito il governo Monti,
è quello di non far venire,
è quello di non far venire nessuno.
No, è però far partire molta gente, e giovani diplomati e laureati. Uno che guarda in televisione, sente 5 minuti un discorso di Monti, pedala via subito. Qui, lacrime e sangue per tutti, destino grigio,
però, scusi,
futuro niente, tasse, non lo so,
però, scusi,
manca solo che dica servizio militare di 18 anni a pulire, non lo so.
Però scusi un attimo,
che cosa
dobbiamo
ancora
fare? Da un certo punto di vista,
il sangue vuole il sangue, è peggio di un vampiro.
Monti vuole il sangue.
Da un certo punto di vista, gli immigrati non li fa venire con queste notizie che ci sono. L'Italia è un blocco,
questo è positivo,
è una sorta
è un
di
disincentivo.
È un disincentivo.
Ogni diciamo ogni dramma ha il suo lato minimo positivo,
sì,
e
sì,
questo potrebbe essere un lato positivo. Però non vedo un'azione seria di vera attività.
Ma la sappiamo, la posizione della Lega su quei particolari,
no,
di Borghezio.
No, la vera attività che si deve fare per arginare il problema dell'immigrazione, che è quella di aiutarli nel loro paese, questo governo non lo fa.
Per esempio, in Grecia questo nuovo partito
7% Alba Dorata,
mi ricorda la Golden Dawn.
La Golden Dawn. Questo partito vuole fare cose
7% ci può fare di meglio.
Si può fare
come
di meglio?
Si può fare,
no,
di meglio?
Dico per dire, sì. 7% è un buon risultato, si può fare di meglio.
Molto
normalmente il trend dei partiti xenofobi duri e puri, non che io abbia simpatia, per carità di Dio. Esatto. Come dimostra il risultato francese, è sul 18.
Sì. E questo lo fa godere come un pazzo, diciamo. Il 18
della Le Pen. Il 18 della Le Pen è un primo traguardo superabile, perché la donna è molto in gamba.
Sì. E anche Alba Dorata, lei immagina e spera che...
Alba Dorata è tutta un'altra cosa. Sì. Però la Le Pen è un personaggio di cui sentiremo ancora parlare.
Ma lei sa che
ha superato direi certi vecchi...
però lì ha vinto Hollande.
Sentimenti, eccetera, che sono... ha vinto Hollande, ma Hollande è un personaggio incolore.
Non
vedo un grande avvenire, sì. È il risultato della insoddisfazione giusta dei francesi verso quello che ritenevano giustamente un governo servo dell'Unione.
E questi di Alba Dorata, questi neonazisti di Alba Dorata,
non li conosco.
I confini,
non sono ancora al Parlamento europeo, quindi a differenza del British National Party e di altri.
Ma vogliono minare i confini della nazione. No, vogliono, come le sembra un'idea praticabile, questa di minare.
Minerebbe
i confini della Padania, lei?
Tenendo conto,
senza diciamo affermare nessuna affinità
per
con questo movimento che non conosco e del quale non voglio dire nulla perché poi si verrebbe calunniati,
perché?
Sa com'è.
Perché?
Ma sai, qui basta dire mezza parola, io per esempio devo dire a me il professor Pallavidini, che ieri avete trattato un po' maluccio, diciamo, lo trovo un intellettuale comunista col quale dialogheremo volentieri. Il professor Pallavidini è autore di un saggio teorico sul bolscevismo. Si può definire anche marziano. È autore di un trattato teorico sul bolscevismo che è stato apprezzato da Suslov.
Ma chi se ne frega? Ma non è un coglione comunque, chi se ne frega?
No, Suslov,
ma ci ha
diciamo,
parlato
si intende
oggi
di bolscevismo più di noi tre.
Ci ha parlato oggi?
No, oggi no.
Oggi no, però è in contatto col professor Pallavidini.
Ma è un personaggio
lucido,
direi interessante della cultura torinese. È un personaggio oltre i limiti, certamente. Però è un intellettuale.
Ma ha detto che Hitler è stato un grande statista.
Ma lui vi ha provocati.
Ci ha provocato.
Ma non lo direbbe nemmeno lei, forse sì.
Ma guarda, il gusto della provocazione, secondo il mio modestissimo parere, è un segno di intelligenza e di anticonformismo.
Ma ha detto una cosa
che voi dovreste apprezzare perché siete notoriamente anticonformisti.
Ma c'è un limite, però, a dire
certo
che Hitler è un grande statista. Lei lo direbbe mai?
Ma vi ha presi per il culo.
Ma lei lo direbbe mai che Hitler è un grande statista?
Io sa com'è.
Basta un no,
di questi tempi non si può dire niente. Perché
però,
sa, viviamo in libertà vigilata.
Però,
e certo, diciamo, tenendo conto delle deviazioni criminogene del regime nazista, non si può fare ancora leggere un'affermazione del genere. Quindi Paladini ha detto su questo punto una grande stronzata, io glielo direi anche se fosse presente,
certo, però
volutamente, però
vediamo il punto.
Vogliamo negare che ci sia una radice comune fra nazionalsocialismo e bolscevismo?
NSDAP,
io casualmente ho una conoscenza molto dettagliata,
casualmente, sempre
vuol dire moderati.
National Socialist, Deutschland, Arbeiter, Partei, la S non vuol dire sapone o,
ma la roba terribile,
socialist,
ma
però, scusami, la bandiera però mi dico, era rossa,
però mi dico una cosa,
con anche un po' di nero,
caro Borghezio, mi dico una cosa,
era rossa la bandiera del partito, e i primi aderenti venivano tutti dal partito socialista,
ma una dottrina di morte,
come giustamente direbbe su altre vicende ha detto giustamente il professor D'Alema, è una costola.
Di che cosa?
Il nazismo costola
del bolscevismo.
Vabbè, d'accordo, però alcuni insegnamenti, alcune cose del nazismo sono valide anche oggi? Cioè possono essere applicate anche
come
oggi?
Come diceva giustamente Ciuellai, sono fatti troppo recenti perché si possa dare un'opinione fondata.
Però alcune cose possono...
Però è un problema che va studiato.
Cioè è possibile che alcune cose del nazismo possano avere oggi una loro validità.
L'ecologia.
Walter Darré hanno fatto milioni di morti, vi parla dell'ecologia, del nazismo, Borghezio, ma dai matti,
questa è criminalità, forse lei non sa che
ha fatto l'ecologia, ma cosa vuole,
non il nazismo, quel regime in quel periodo ha avuto un ministro, ha avuto dei criminali che sono quelli che hanno perseguitato e soprattutto ucciso i dissidenti, gli ebrei, eccetera.
I zingari, gli omosessuali,
esatto,
anche gli zingari hanno ucciso,
certo, fenomeni criminali che tutti condanniamo.
Tutti condanniamo.
Noi presenti condanniamo.
Sì, però, possiamo dire questo. Esatto.
Le persone civili condannano. Ma non possiamo mica facciamo
sull'ambiente era molto sensibile, ma
D'Alema era sensibile all'ambiente, perché Carl Schmitt era un cretino, il più grande giurista tedesco dell'epoca, e aveva la tessera del partito, e possiamo dire che era un cretino.
Ha fatto buone cose il nazismo,
Heidegger lo vogliamo, no, non lo lasciamo stare,
però ha fatto buone cose il nazismo,
no,
ha fatto delle buone cose,
va condannato,
però ha fatto buone cose,
no, e chi
lei ha detto l'ecologia, nell'ecologia era
io ho detto tutta un'altra cosa, ho detto che il ministro dell'ambiente, comunque quello che era di fatto
storia, mi sembra...
è stato uno dei precursori dell'ecologia, le ricerche sul cancro, forse lei non lo sa,
ma chi se ne frega,
forse lei non lo sa,
ma chi me ne frega di Cristiano
le ricerche spaziali,
è uscita una notizia importante,
von Braun, vogliamo dire che l'ha inventato Kennedy o l'ha inventato questo brutto regime,
nell'ecologia e nelle ricerche spaziali era l'avanguardia.
Considerato doverosamente la condanna morale del nazismo,
ma
come
lei sa,
regime,
sai come diceva Roberto Benigni, no? Che a lei non piace praticamente.
Sì.
Benigni diceva: è come se mi venisse a casa un idraulico, mi trombasse la moglie, mi violenta la figlia, mi spacca tutta la casa, e dice l'idraulico: però guardi che bella caldaia che ha fatto. È uguale, è la stessa cosa.
No, perché
è uscita una notizia importante, fermi tutti. Bossi sta pensando di ritirare la candidatura dopo l'incontro con Maroni nella sede del federale. Torniamo alle cose di attualità. Sì.
Torniamo alle cose attuali, però non vorrei lasciare in sospesa questa questione.
No,
il mio è un giudizio di condanna, però gli storici, compresi quelli seri, per esempio l'Università di Gerusalemme, per esempio sulla questione dei rapporti fra fascismo e persecuzione degli ebrei, l'Università di Gerusalemme è una delle poche università nelle quali si scrive molti dirigenti, sicuramente non solo per decisione autonoma della diplomazia del periodo, corsero dei gravissimi rischi, non solo per l'Asca, ma per esempio al confine fra Grecia e Turchia, per aiutare gli ebrei. Rispondeva, quindi il giudizio, diciamo il fascismo in quel periodo fu antisemita. No! Ci fu una dottrina ufficiale antisemita.
Ma che sotto banco c'entra? È come la caldaia, è come l'esempio della caldaia.
Molti cercavano di aiutare.
Bossi deve ritirare questa candidatura, Borghezio, deve ritirare questa candidatura, Bossi o no?
Sì. Bossi quello che fa per me va sempre bene.
Va sempre bene.
Bossi è un uomo lucido, intelligente, avrà un ha sicuramente già conquistato un posto nella storia. Persona onesta. Io li ho conosciuti da vicino al transatlantico, delle facce da delinquenti.
Cioè, chi è la
delle
faccia più delinquente che ha visto in transatlantico? Chi è la più grande, come lei, come direbbe lei?
È difficile fare un elenco esaustivo. Esaustivo. Io le faccio un esempio. Sono stato 10 anni in commissione antimafia. Appena sono entrato, ho detto: cazzo, che facce da mafiosi!
No, ci sono tutti in commissione.
No, perché ce n'era uno che era imputato di omicidio mafioso. E era seduto, era uno della DC. Non faccio il nome, credo che sia anche mancato. Il signore con la barba, una faccia terribile.
Ma perché? Ho capito.
No, cioè, scusi, però, diciamo, Lombroso non era un cretino.
No, anche con Belsito, anche su Belsito, però c'è qualcosa da dire anche sul signor Belsito, diciamo, da questo punto di
bastava
vista.
Bastava non essere cretini per non capire chi era.
Beh, ho capito, però l'avete messo voi là.
La madre dei cretini è sempre incinta.
E chi è che l'ha messo?
La madre dei cretini,
non lo so, comunque chi l'ha scelto si è dimostrato, pubblicità, diciamo.
Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti.
Cantate tutti con noi!
Padania.
Guardava avanti.
La conosce lei, Borghese?
Beh, è una delle canzoni più belle, più significative della vasta produzione poetica del nostro mondo.
Qual è la strofa?
Da Dante in poi i padani sono sempre stati eccezionali.
Guardava, le piace servi di
anche
Roma
Virgilio
fuori.
Peraltro, volendo risalire un po' indietro.
Le piace quando dice servi di Roma fuori?
Sì, suscita quel naturale disgusto verso il servaggio. Cioè, ci hanno allevati nelle scuole, giustamente il Gran Maestro potrà attestarlo, nel culto della indipendenza, dei valori di libertà, eccetera, e poi dobbiamo essere servi di questi qui che stanno a Roma con quelle facce. Non
quali
lo so.
Facce, scusa?
Quelle che ho visto io a Montecitorio.
Che facce hai visto a Montecitorio?
Di tralazzatori.
Vedevo, Casini è il terzo polo, cosa le
ispira? Parliamo di Casini un attimo.
Casini è un esempio classico di questa nomenclatura politica, di vecchio stampo, non solo democristiana, ma anche socialista, cioè, dei vari del vecchio sistema. Che resiste, come dice Rumor, ne ha detta una giusta, mi ricordo.
Chi?
Rumor disse,
Rumor.
Disse una volta:
Rumor.
Noi siamo come l'erba gramigna, più la tagli più ricresciamo flore.
Quindi Casini era una gramigna.
È l'erba gramigna della politica.
Ma visto il terzo polo è finito un po' male alle elezioni.
Il terzo polo non contava un cazzo prima, e figuriamoci adesso dopo questo risultato
non
elettorale.
Ho capito, scusi, il concetto politologico.
Il concetto politologico è che non contano un accidente di niente.
Sì.
Sono un ectoplasma politico. Un ectoplasma politico.
Anche la Lega ha preso una bella botta.
Spazio politico.
Anche la Lega ha preso una bella
noi
botta.
Abbiamo preso una scossa dovuta alla campagna non del tutto infondata di
appunto
brutte figure, di gaffe imperdonabili.
Pare che Riccardo Bossi comprasse
Verona. L'unica città importante che ha votato.
Verona.
Ma dico, abbiamo presente che cos'è Verona?
Sì. Che cos'è?
Gli altri hanno vinto a Canicati, senza ovviamente disprezzo di Canicati, che è una bellissima città produttrice di uva bianca eccezionale. Però Verona è un altro discorso. Cultura, storia.
Anche Palermo è cultura, storia.
Civiltà non solo storica.
Ma anche Palermo.
Palermo è una città straordinaria. Con il consueto discorso
a parte, diciamo, i palermitani,
a parte altre considerazioni mafia eccetera, però città straordinaria. Orlando non mi dispiace, uomo di cultura,
c'è
a parte, diciamo, questo rapporto sulla questione Falcone sul quale direi stendiamo velo pietoso, però di cultura parla il tedesco, è un uomo di cultura mitteleuropea,
visto che ritardi,
parla il tedesco,
è uomo
parla il tedesco,
le piace il tedesco,
parla, ha insegnato nell'università della Germania,
la Germania piace, diciamo, la Germania di ieri,
più l'Austria,
di
sempre,
più l'Austria,
a me piace molto
l'Austria,
è confinante con noi, confidiamo,
perché l'Austria è dato anche i Natali
montagne come noi.
A chi ha dato i Natali?
A un bianchino.
Non tocchiamo i Natali, perché avete saputo la cosa.
Cioè? Che è successo?
Hanno buttato via le lapidi dei Natali. Certo. Queste cose non si fanno.
Dei Natali di chi?
Questa è una decisione dei politici.
Ma dei Natali,
di chi? Non
perché
capiamo.
Io vi dico
le
una cosa.
Di Hitler,
io vi dico
Hitler.
Sì. Queste sono decisioni che fanno pugni con la civiltà.
Ma scusi,
capisco perché l'antifascismo promuova queste cose.
Ma lei andrebbe sulla tomba di Hitler, ad esempio?
c'è andato
io, io non ci sono mai andato.
Però,
però se io avessi assistito alla rimozione
della lapide,
diciamo, della lapide dei genitori, di lui è un altro discorso, ma dei genitori mi sembra una cosa
una profanazione.
Intanto,
cari ascoltatori, abbiamo qui un vero massone,
mito
assoluto, il signor Prunetti, Luigi Prunetti.
Applauso per il massone, per
gran,
cortesia.
Gran commentatore, gran maestro della loggia d'Italia degli antichi. Eccoci
Ma dilla tutta, degli antichi, gran maestro della gran loggia d'Italia, degli antichi liberi ed accettati muratori della massoneria universale di rito scozzese. La cosa pazzesca.
È complessa la cosa.
È complessa. Senta, scusi, ma io voglio dire, quanti massoni ci sono in Parlamento?
Ah, ecco, secondo
lei?
E anche al governo?
A me non risulta nessuno.
Nessuno?
Almeno io non conosco nessuno che sieda in Parlamento.
Che sieda in Parlamento, iscritto alle logge, diciamo, alle principali logge.
Almeno ognuno parla per la sua casa.
Ma uno diceva Monti all'inizio, molti dicevano il Presidente del Consiglio, addirittura
Monti
è stato...
Monti non mi risulta, cioè io non ho mai visto Monti in un tempio massonico, non ho mai letto il suo nome in una lista massonica e dunque alla luce della mia conoscenza non lo è massone.
Non lo è massone.
No.
Ma ci sono più massoni, massoni come sono? Di sinistra oppure trasversali?
Beh, ci sono di sinistra, ci sono di destra, ci sono un po' di tutti gli schieramenti.
Massoni gay? Ci sono dei massoni gay? Chiedo scusa se noi torniamo, se no, perché ho anticipato la sua domanda, perché immaginavo che l'avrebbe chiesto subito.
Certo,
massoni nazisti, sì, c'è quel famoso Breivik.
Ma perché deve tornare sempre sui nazismo?
Tornate sempre sui gay, io torno sempre sul nazismo, ognuno ha le sue fisse.
Ecco appunto, perché
scusi, signor Prunetti, però
incredibile.
Breivik era massone ed era nazista.
Voi siete contenti come massoni,
visto che voi mi avete
come,
rotto i coglioni col
come loggia che Monti è al potere? Siete contenti?
Beh, guardi, noi non siamo né contenti né scontenti, in quanto ognuno di noi ha la facoltà di pensarla come la vuole e come gli pare, e non facciamo certo sondaggi per sentire se Monti, se i nostri fratelli sono contenti di Monti o no. Io le posso esprimere il mio pensiero. Monti probabilmente ha avuto un incarico di governo quando la situazione era particolarmente difficile. Doveva risolvere la situazione.
Non vi fa né caldo né freddo.
No, doveva risolvere la situazione. Lo spread è sempre estremamente alto, il debito pubblico è aumentato. Dunque, alla situazione attuale non è che si possa essere molto contenti e felici, visto poi tutti tanti imprenditori che fanno una brutta fine.
La massoneria.
Lei odia, cioè Borghese, cosa pensa lei della massoneria? Lei qui ha veramente un gran maestro.
Ma vedete, io ho conosciuto due persone all'inizio della mia carriera professionale.
Professionale
di avvocato.
E ho conosciuto uno dei miei maestri di diritto, il professor Emilio Bussi.
Però adesso andiamo con qualche ascoltatore, perché il professore Emilio Bussi.
Professore Emilio Bussi, presidente della Fondazione Volpe, mica lui.
Sì, no, ho capito, però
un autorevole, e poi ho scoperto essere un autorevole membro della
massoneria.
Diciamo che lei gli sta un po' sui coglioni la massoneria.
E poi mi lasci terminare.
Diciamolo chiaramente.
E poi ho conosciuto un altro personaggio interessante, che è stato Lazzano Avvocato, che per primo mi ha insegnato il mestiere. Ho poi scoperto molti anni dopo che entrambi erano, sapete, i necrologi, queste cose qua, un famoso importante avvocato, anche un esponente, diciamo.
Ma lei lo sa, per passare proprio ad un altro...
Volevo dirle, se i massoni siano o fossero di questa stoffa, si potrebbe dirne solo bene.
E invece?
Purtroppo le recenti cronache hanno portato alla cosa, non voglio dire appartenenti all'obbedienza del Gran Maestro qui presente, non lo posso dire, voglio dire, dei personaggi che vogliamo definire cricche, intralazzi, eccetera. E questo depone sicuramente male. Però,
ma lei cosa farebbe a Monti oggi? Cosa farebbe?
Se ce l'avesse davanti.
Monti, io gliel'ho detto quello che pensavo quando è venuto. L'ho avuto di fronte al Parlamento Europeo.
Gli ho detto?
E gli ho detto: come mai, scusi, il 3 dicembre quando chiedeva i soldi agli italiani ha pagato 3 miliardi di euro alla Goldman Sachs per i derivati. Non le sembra una spesuccia un po' elevata da fare pochi giorni dopo essere diventato?
Al di là di queste
non
analisi.
Glielo ho detto con termini chiari, per il Parlamento europeo bisogna tenersi a un linguaggio. Però il mio pensiero era: ha fatto una grande puttanata.
Ah, ecco, d'accordo, però che fine farebbe fare a Monti?
Direi che se ce ne liberassimo ieri sarebbe tardi.
E in che modo?
Beh, democraticamente togliendogli l'appoggio, ed è quello che la Lega gli ha fatto un'opposizione alzo zero fin dall'inizio. E si è visto, ci hanno fatto un culo così.
Cioè, cosa vuol dire?
Beh, inchieste, dice lei cose.
No!
Ragazzi, dobbiamo mica scherzare.
Che cosa? Cioè? Siete meritati.
Si saranno informati, avranno detto: questi qui, qual è il problema che c'hanno? Ruba. Qualcuno gli avrà detto: c'hanno un'amministrazione, avete visto in faccia l'amministratore? Andate a vedere, saranno dei superficiali, dei disordinati.
Non me l'ha mica scelto Woodcock. Quindi, che il tesoriere, l'avete scelto voi.
Ma io non sto dicendo che l'abbia scelto.
Ma lo sa che Riccardo Bossi
io ho delle somiglianze con Woodcock, perché quando mi hanno minacciato di togliermi la testa, io ho detto: guardate, non c'è problema, io sono come Woodcock, dove vado lavoro. E non me l'hanno più tolta.
Lo sa che Riccardo Bossi sembra che si sia comprato con i soldi della Lega anche il Viagra?
Ma guardi, ormai a me
il
sembra.
Il Viagra.
Sì, vabbè, ma voglio dire, mi sembra che il gossip politico può essere simpatico, fa ridere a me. Io sono un lettore del male, mi piace quando prendono per il sedere anche me. Quindi altri.
Perché dobbiamo farlo venire duro a Bossi con i soldi del finanziamento pubblico?
Però questa insistenza verso personaggi che tra l'altro non hanno niente a che vedere con la politica.
Ha lavorato pure al Parlamento europeo.
Non mi sembra da paese civile, onestamente. Non mi sembra
però
paese civile.
Viagra, pare che si comprasse il Viagra con i soldi.
Torniamo al punto di partenza.
Viagra.
Abbiamo fatto opposizione al governo e ci hanno fatto un culo così. Prima la Lega era onesta, Bossi era intelligente, Maroni era un dio, i nostri sindaci erano tutte brave persone, adesso siamo diventati dei figli di puttana, tutti, come mai? Ci hanno fatto un culo così, non bisognava attaccare il governo dei padroni del mondo.
Traffico.
Servi di Roma fuori,
fuori,
senza dubbi
senza pensamenti,
che mi ha dato qua?
Servi di Roma fuori.
Ma ci faccia lavorare, amico mio, come dice... Ma che c'entra Don Bosco? Stiamo facendo la televisione in diretta!
Servi di Roma fuori! Pensamenti. E io non...
Badania, sempre libera!
Guarda avanti!
Meglio che guardiamo avanti!
E guarda oltre i monti! Non permettere
c'è pure Tremonti.
Al tiranno di accecarti, capito?
Tremonti, tiranno, c'era già...
È un profeta. Ma
bravo, un grande artista.
Naturalmente
non siamo riusciti a fargli far carriera. Non ne abbiamo piazzati in Rai, eccetera, di questi qui.
Ma chi l'avete piazzato?
No, questo è un cantautore di notevole valore, che naturalmente essendo leghista non ha fatto carriera.
Ah, per quello non ha fatto carriera?
No, perché non è uno che sgomita, non è uno che le calcola. I Rai, questi posti qui del parastato, solo leccando si fa carriera. Parliamoci chiaro, lo sappiamo tutti, solo Borghezio lo dice. In Rai per uno su un milione che fa carriera, che entra col concorso, gli altri tutti grazie al calcio in culo della partitocrazia.
Ma anche voi avete messo i vostri Rai, però
avevano la testa in tasca della Lega Nord.
Ma i nostri intellettuali, i nostri artisti veri, questo è un artista di notevole valore. Ne abbiamo altri.
Non ci vuole andare.
Pensa al suo tempo a Farassino. Ditemi se Farassino ha avuto un programma Rai.
Ma perché c'è un programma Rai?
Scusi, siamo a Torino. Ma Farassino è stato uno dei grandi poeti della canzone italiana, specialmente dialettale. E del teatro in lingua piemontese.
Cioè meritava un programma alla Rai?
Non lo so. Se fosse in Francia sarebbe un Brassens. Sì. Cioè Frasino è stato un grande autore.
Comunque anche voi all'area
interpellate il pubblico.
Anche voi alla Rai avete messo i vostri, caro Borghese. Come no?
Che farebbe lei con la Rai di oggi? Quella col cavallo?
Chiuderla.
Ma come chiuderla? Non è che si può
chiudere. Spese evitate. Ma è una delle spese più facili. È una banda di fancazzisti.
No!
Ma scusi, ci sono migliaia di dirigenti e danno tutto fuori. Perché vendono chiaramente no, sì, danno beh, tutto fuori perché quello sì, che è fuori cucca e poi, cioè, come si diceva, la sì, bella spartita, no?
Cioè il più grande, la RAI come lo definirebbe lei? Che è la più grande azienda culturale del paese, peraltro.
Bah, esatto, basta vedere, e difatti da quell'immagine del paese che possiamo immaginare.
Che immagine?
Quando,
che
scusi, fuori? Se uno va all'estero e vede i programmi, sì, io 3 giorni alla settimana sono a Bruxelles e Strasburgo, vede sì, i programmi, vede sì, quelli del mattino, Padelle, la, sì, la mezza stronza che fa,
no,
e vede, e vede la Francia, vede in Francia, io, sì, io alla sera in Francia assisto, sì, a, assisto sulle televisioni francesi, sì, su Arte, a dei dibattiti, per esempio sul terrorismo, prendo degli appunti, sì, in imparo, Italia, in Italia, imparo, ed è la mia materia, sì, è una delle mie materie. In Italia,
impara,
in Italia hai Bruno Vespa, nella migliore delle ipotesi, no, con i cosi, con le ricostruzioni, sì, le 1000 trasmissioni sui delitti, sì, non è da paese civile.
Scusate,
non è in Francia, sì, vediamo il tema.
Ha saputo dei ritardi che ci sono stati nello scrutinio in Calabria,
in Sicilia.
Dovevamo accennarne quando abbiamo parlato dell'Albania. Situazione d'Albania, cioè un paese, io vorrei, la vorrei porre anche in sede europea.
Allora, diamo contributi agli Stati Uniti,
diamo
Calabria,
contributi,
Sicilia,
diamo contributi e li facciamo gestire a un ceto politico, non ai calabresi e ai siciliani, che io rispetto, ma un ceto politico siculo calabrese che ci mette, chi ci mette 4 giorni, vergogna pazzesca, a produrre risultati elettorali. Ma quello non è il peggio.
E qual è il peggio?
È che costringono la gente della Sicilia e della Calabria a fare 1000 chilometri per andarsi a fare gli esami e andarsi a far operare al nord.
E invece?
Questo schifo di gestione di questa classe politica del meridione, che è la vera nemica del popolo meridionale. Io ho un solo rimpianto, che non ci sia un Bossi al sud, che gli farebbe a questa gente qui.
Ma con Lombardo avete fatto anche l'accordo, con Lombardo, voi della Lega, con Lombardo, l'accordo avete fatto per una fase.
Io ne ho fatte di peggio, ho dato fiducia persino a quello di Taranto, che aveva fatto una Lega, sembrava una persona a Cito. Sono andato a trovarlo.
Allora, siamo pure, ma lei sta simpatico, signor Borghezio?
Sì.
Sì. Ma come lei, massone?
Gli dia una tessera ad onore, ma la massonia.
Il gran maestro è una persona seria.
Ad esempio, sulla prima considerazione fatta, sulle lapidi tolte, sulla memoria storica cancellata, che questo è un vizio di provincialismo culturale gravissimo. In Italia, ad esempio, si è eliminato tutto.
Iscriviamolo alla sua massoneria.
Ufficialmente.
Iscriviamolo alla sua massoneria.
L'indipendenza della Padania.
Sì.
No. Non copiate Alessandro Mussolini, che ha tentato di mettermi il tricolore.
Aspettate. Massone ad onore.
Io faccio un'altra. No, prima di tutto, se mai è il gran maestro che va rispettato e dell'autorità che dovrebbe farlo. Io lo accetto, questo ovviamente.
No, ma se lo mette al collo,
non me lo metto al collo.
Ma perché?
Non me lo metto al collo, non c'è. Se mi lasciate
parlare. Si vergogna della massoneria.
Non lo chiede.
No.
Si vergogna.
Lo accetto come dono. Se naturalmente il Gran Maestro me lo vuole donare, perché rappresenta il simbolo di un'associazione, di un'organizzazione che in origine fu una delle organizzazioni tradizionali
e
va rispettata e non va resa oggetto del gossip, di queste cose qua così scherzose, e anche in presenza del Gran Maestro.
Ci sentiamo lunedì 18:30
la tengo preziosamente nel sacchetto apposito.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo, soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello, soltanto tu.